ora in onda
Press Play on People, scritto e condotto da Filippo Romagnolo, programma radiofonico di promozione della cultura videoludica.
Benvenuti a una nuova puntata di Press Play on People, durante la quale parleremo di un paio di videogiochi molto particolari. Lo faremo a seguito di una riflessione che iniziamo ora partendo da alcuni dati economici, dati che si riferiscono allo stato, diciamo così, alla situazione, allo status quo dell'industria videoludica a livello mondiale, a livello planetario. Parliamo in pratica dei costi di un videogioco, di quanto fatturano, di quanto benessere economico producono a livello planetario. Perché sono ancora in molti a non sapere e a volte non credere vero che già da anni il business dei videogame a livello planetario ha superato quello del cinema, che è diventata quindi di fatto la seconda industria dell'intrattenimento e culturale più importante, chiaramente solo in termini economici. La cosa è difficile da credere per molti, anche perché le copertine dei giornali e servizi in TV sono ovviamente dedicati a divi in carne ed ossa, anche se comunque non sfigurerebbero nelle copertine di molti giornali, visto il fotorealismo della grafica dei giochi più moderni, personaggi come Bayonetta. Ma lasciando perdere, citiamo dei dati a supporto di quello che stiamo dicendo. Nel 2019 il cinema a livello planetario produsse guadagni per 88 miliardi di dollari, i videogiochi 120, a conferma di un sorpasso già avvenuto del resto già anni fa, nell'ormai abbastanza lontano 2014. I videogame sono quindi l'industria dell'intrattenimento e della produzione di contenuti culturali leader da molto tempo. Ci sarebbe purtroppo da riflettere su quanto poco l'Italia sia all'interno di questo business, di questo mercato, e ci dispiace dirlo perché nessuno meglio di noi italiani sa quanto riusciamo a dare in termini di creazione di storie, paesaggi, personaggi. Lo abbiamo dimostrato nei secoli in tutte le arti. Ci dispiace vedere che ci sia un così scarso contributo dell'Italia all'interno dell'industria videoludica, pur esistendo comunque alcune piccole realtà che sono riuscite a distinguersi anche a volte a livello europeo o mondiale con prodotti veramente ben curati e ben recepiti dalla critica e dai consumatori. Andiamo oltre nel nostro ragionamento, passiamo ora a considerare i costi di realizzazione di molti videogiochi, a conferma appunto anche qui di un sorpasso importante se lo compariamo appunto con i costi di produzione della maggior parte dei film che vengono prodotti e poi lanciati sul grande schermo. Già nel 2008 il videogioco Metal Gear Solid Guns of the Patriots costò la bellezza di 60 milioni di dollari. Nel 2014 Destiny costò più del doppio, 140 milioni di dollari, e il record tuttora imbattuto lo detiene un videogioco famosissimo uscito nel 2013 che è GTA 5, ovvero Grand Theft Auto 5, l'episodio 5, che costò la bellezza di 265 milioni di dollari. Tutti questi, e anche altri giochi molto costosi, sono poi diventati capolavori, lo sono stati da subito, che sono riusciti a riguadagnare tutti i soldi spesi per realizzarli, a volte in brevissimo tempo ed in maniera eclatante. Per esempio, proprio lo stesso GTA 5, a 24 ore dal lancio già fece guadagnare più di 815 milioni di euro alla casa di produzione che era Rockstar Games. Tanto per capirci, il Titanic, che è il secondo film per capitalizzazione della storia del cinema, nella prima settimana di programmazione guadagnò 28 miseri milioni di euro. Erano altri tempi, certo, ma il paragone ancora oggi stride. Numeri, soldi, miliardi. I videogiochi sono solo questo? No, ovviamente. Intanto comunque non dimentichiamo che a onor di cronaca bisogna insomma citare anche i flop, diciamo così. Non sempre chiaramente investire moltissimi soldi nella produzione di un videogioco significa successo assoluto. Ci sono stati tonfi colossali che a volte non hanno risparmiato neanche icone come Duke Nukem o Sonic in tempi recenti. Non parliamo poi degli imbarazzanti giochi della serie The Legend of Zelda che uscirono per il CDI della Philips negli anni 90, cose di una qualità infima, veramente inguardabili. Per non parlare di certi giochi dell'Atari, di altre console che infatti all'inizio degli anni 80 restarono invenduti a causa della loro bruttezza e causarono il grande crack dell'industria di cui abbiamo parlato nelle prime puntate di questo programma. Comunque, diciamo così, in genere ogni grosso budget significa maggior cura nella realizzazione della storia, potersi permettere tecnologie più avanzate, grafiche audio migliori, riuscire soprattutto negli ultimi anni a pagare attori in carne ed ossa per effettuare riprese che poi vengono digitalizzate e rendere così i movimenti nel gioco più fluidi, oltre che ovviamente un marketing più centrato, insomma in generale un risultato migliore. Normalmente appunto investire molto è significato di un successo almeno economico, almeno diciamo così in termini di profitto, e spesso anche ovviamente creativo. Lo stesso GTA V è un capolavoro che resterà senza ombra di dubbio nella storia dei videogiochi, ma anche il Metal Gear di cui abbiamo parlato poc'anzi, e non possiamo dimenticare Red Dead Redemption o Super Mario Odyssey. I costi, ecco, dei videogiochi della Nintendo non li sappiamo, Nintendo in genere non rivela questo tipo di dati, però sappiamo molto bene che Nintendo impiega anni per realizzare questi giochi, e nel mondo ovviamente del business i tempi di produzione, è facile immaginarlo, coincidono ovviamente con alti costi di produzione, quindi in genere è la stessa cosa. Ora, fatta questa premessa, vorrei però invece in questa puntata parlarvi di videogiochi, due videogiochi che mi hanno molto colpito, che mi hanno veramente segnato, e non solo noi a vedere quello che si legge su internet tra recensioni e forum riguardanti questi due giochi. Due giochi che ci hanno colpito pur non offrendo una grafica fotorealistica all'ultimo grido, un audio impressionante con effetti surround, neanche meccaniche di gioco innovative. E che del resto tutte queste cose non sarebbero state possibili anche e soprattutto perché sono stati sviluppati da sconosciute software house, a volte con programmi gratuiti o del costo di qualche decina di euro, o comunque con competenze informatiche basiche. E tant'è che entrambi questi giochi di cui vi vogliamo parlare oggi, almeno per chi ha un PC, possono essere giocati liberamente, possono essere giocati in maniera gratuita, sono liberi, potete scaricarli. Sì, avete capito bene, stiamo dicendovi che alcune delle esperienze videoludiche più intense che ci sia capitato di vivere negli ultimi anni sono gratis. Allora, il primo gioco di cui vi vogliamo parlare si chiama Doki Doki Literature Club e si può appunto scaricare gratuitamente dal popolare sito di distribuzione di videogiochi Steam, ma anche da altre piattaforme e da altri siti. Ascoltiamo una canzone e poi ne parliamo. Thank you.
myself, but myself keeps slipping.
Allora, vi starete chiedendo, ma se questo gioco, questo Doki Doki Literature Club, è così scarno dal punto di vista grafico, sonoro, non offre niente di nuovo, che cos'ha di tanto speciale? Intanto, specifichiamo bene, è vero, la grafica non è spettacolare, ma è comunque curata. Non si prenda la povertà di mezzi con i quali questo gioco è stato realizzato come una dimostrazione di sciatteria o poca cura nei dettagli. No, 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 no. Lo stesso dicasi per il sonoro, siamo abbondantemente sopra alla media, diciamo così. Ecco, le meccaniche di gioco no, quelle sono molto convenzionali per il genere di gioco di cui parliamo, ma non è un problema, anzi, potremmo dire che tutti questi aspetti, la grafica, il sonoro abbastanza convenzionali, per quanto di qualità, così come le meccaniche, si possono considerare una scelta stilisticamente intelligente e felice e addirittura forse anche con conseguenze dirette sul gameplay. Perché la cosa più incredibile di questo gioco è che ti sorprende. Tu pensi che sia una cosa, giocando, e lo è per buona parte dell'esperienza di gioco. In realtà no. Ti sembra l'ennesimo gioco così e invece è altro. Parte in maniera che più convenzionale non si può ed invece poi ti fa fare e vedere cose che difficilmente si sono viste in altri videogiochi, o almeno è stato così per noi. E riesce a mescolare elementi così diversi tra loro che si fatica veramente a credere che sia possibile una volta che lo si è finito, o almeno che sia stato possibile farlo in una maniera così semplice, dal momento anche che stiamo parlando di un gioco che ha la durata di 6, 7, 8 ore al massimo. Andiamo un po' con ordine e spieghiamo un po' di cosa si tratta per capire meglio. Doki Doki è il nome del club di letteratura, Literature Club appunto, al quale il nostro personaggio nel gioco decide di partecipare, più per compiacere una sua amica del cuore che per interesse, non essendo egli infatti per niente un lettore accanito. Avrete capito insomma la storia, in che setting si svolge. Siamo in una scuola superiore giapponese, grafica ed ambientazioni ve li potete facilmente immaginare. È la classica situazione della scelta del club al quale partecipare in quel determinato scolastico che il protagonista deve fare. È un incipit classico anche in molti teen movie. Quello che succede poi è che il protagonista, anche qui siamo diciamo così dentro a trame piuttosto scontate, il protagonista non avendo particolarmente nulla a che fare, diciamo così, con la letteratura, decide però di restare ben volentieri all'interno di questo club di letteratura, perché scoprirà di essere l'unico socio maschio di questo appunto gruppo, composto per il resto da altre 4 ragazze molto attraenti. Decide perciò di restare, pur dovendo sopportare attività come la scrittura e lettura di poesie, oppure la partecipazione all'organizzazione di un piccolo festival letterario interno alla scuola che si terrà di lì a poco. Tutte cose a cui il protagonista non è interessato, ma cosa non si farebbe pur di stare fra tante belle ragazze, no? E il gioco prosegue così per una buona metà, tra dialoghi in sovraimpressione su schermate fisse nelle quali appaiono di volta in volta le immagini statiche delle belle protagoniste che parlano. È insomma una visual novel, un nome che già di suo ci dice che in questi giochi ci sia poco da fare. Si presentano appunto più che altro come un racconto in forma visuale. L'unica partecipazione attiva del giocatore, per così dire, c'è quando è il momento di dare determinate risposte a determinate richieste che ci vengono fatte da queste belle ragazze, e scelte che faranno sì che la storia prenda una direzione piuttosto che un'altra. Quindi, per la precisione, è una di quelle visual novel che si annoverano tra i cosiddetti dating simulator a fondo scolastico, che sarebbe praticamente, come dire, simulatori di appuntamento ambientati all'interno di una scuola. Giochi nei quali insomma il protagonista, attraverso scelte azzeccate nei dialoghi, cerca di far innamorare la compagna di classe più carina. Bisognerà ad esempio scegliere se approfondire l'amicizia che ci lega con Sayori e cercare di farla evolvere in amore, oppure se cercare di conquistare la timida e procace Yuri, se indagare oltre l'apparente scontrosità di Natsuki per vedere quali sentimenti provi verso di noi, oppure se cedere al fascino e all'intelligenza di Monica. Ed è contempismo perfetto. Proprio quando sembra che, indipendentemente dalle nostre scelte, il gioco si avvii verso un happy ending, che le cose si fanno interessanti. Prima sembra che il gioco abbia qualche problema, qualche glitch, con personaggi che dicono cose apparentemente senza senso, la grafica dei caratteri che cambia e che esce dallo schermo, oppure dialoghi e situazioni che si ripetono identiche ma senza che i personaggi abbiano coscienza di ciò. più avanti si scopre che dietro l'apparenza di brave ragazze studiose si nascondono comportamenti di instabilità mentali e ci si inizia a chiedere causate da chissà cosa. E poi si scopre anche che dietro a tutto c'è un colpevole e predominano temi come il disturbo mentale, la depressione, la possessione malata in una sequenza di scene veramente memorabili, scioccanti ed indimenticabili. Impossibile rivelarvi di più. Non vogliamo rovinarvi l'esperienza di gioco che è davvero unica, una sola parola di troppo vi rovinerebbe definitivamente questo gioco. Tra gli aspetti che ci hanno più colpito di questo gioco vi è senza dubbio il fatto che lo stesso programma viene visto come uno strumento per lo svolgimento della trama ad un certo punto. Sempre cercando di non rivelare troppo, diciamo solo che il programma, lo stesso programma che avete installato nel computer per poter giocare, cioè l'oggetto informatico, non è semplicemente appunto il veicolo attraverso il gioco funziona, ma diventa una parte integrante della storia, che già di per sé è un elemento innovativo e curioso che vi invitiamo a provare. E tuttavia non è comunque un elemento così rilevante quanto il clamoroso infrangimento della quarta parete che si verifica verso la fine del gioco. Certo, non è un espediente nuovo nei videogiochi, anzi diciamo che il fatto di rivolgersi chiaramente alla persona che sta giocando è anche un espediente narrativo classico, qui ovviamente il riferimento è a Calabet, World of Doom, il capolavoro del 1979 dei videogiochi, nel quale appunto l'immersività all'interno del mondo del gioco era data appunto dal fatto che uno stregone ci si rivolgeva direttamente fissandoci attraverso lo schermo per chiederci di intraprendere quella particolare avventura. Questa stessa meccanica però qui è impreziosita, migliorata tecnicamente, oltre che capovolta completamente nel suo senso, perché la si chiedeva al giocatore di entrare dentro il mondo del gioco, qui sembra quasi il contrario. È il gioco che sembra voler entrare nella nostra vita reale. Scusateci se siamo vaghi, ma lo ripetiamo, non vogliamo rovinarvi l'esperienza di gioco che speriamo di avervi stimolato a provare. In poche parole, insomma, Doki Doki trasforma l'esperienza sentimentale romantica, banale, di un gioco, dicevamo, abbastanza convenzionale, in un horror psicologico assolutamente disturbante, sconvolgente, giustificando così la dicitura che appare nell'apertura del gioco, la quale avvisa che il gioco è poco adatto a persone facilmente impressionabili o con disturbi psichici, che sembra una scritta paradossale durante la prima metà del gioco, perché veramente non si capisce a cosa si riferisca. Si capisce bene dopo, verso la fine. Doki Doki Literature Club è senza ombra di dubbio quindi uno di quei prodotti che noi ci sentiamo di consigliarvi, non solo appunto per capire le possibilità del mezzo, ma anche per invitarvi appunto a indagare il mondo dei videogiochi, perché non sono solo i titoli blasonati, i titoli super pubblicizzati con gli spot che passano in televisione o che occupano tutte le vetrine degli ormai pochi negozi di videogiochi che ancora sopravvivono. Il marketing ovviamente la fa da padrone nel dirigere i nostri gusti, le nostre preferenze e i nostri acquisti, però ripeto, Doki Doki Literature Club è la prova che si può fare qualcosa di grandissimamente intelligente, straordinario, sconvolgente, nuovo, originale, anche con la povertà di mezzi. Alla fine dietro servono sempre le idee. La freschezza, la novità di questo gioco forse viene meglio percepita da chi ha un po' di esperienza nel campo dei videogiochi, perché qui stiamo parlando appunto di un gioco che stravolge certe dinamiche, quindi forse non è l'unica cosa che ci stiamo di dire, è che non è un gioco che ci sentiamo di consigliare a una persona che non ha particolare esperienza videoludica. Forse sarebbe il caso, per apprezzarlo ancora meglio, di giocare prima ad altri dating simulator e poi a questo, solo così per contrasto se ne apprezzerà la novità, l'intelligenza e la freschezza.
Try this trip and spend it. Yeah. You have a
un altissimo livello di genialità ed originalità lo incontriamo anche in un altro piccolo, grandissimo videogioco assolutamente indipendente e opposto rispetto alla logica dei grandi budget di cui abbiamo parlato all'inizio di questa puntata, creato ormai nell'abbastanza lontano 2017 da una unica persona che si chiama Jason Roer. Il gioco fu creato per partecipare ad un concorso già di per sé curioso, un concorso che dava determinati limiti, diciamo così, tecnici ai partecipanti. Dovevano creare un gioco che avesse una grafica non superiore a 256x256 pixel e i giochi dovevano anche essere corti per quanto riguarda la loro durata. Era un festival, diciamo così, una specie di concorso decisamente indipendente. Roer sbaragliò decisamente la concorrenza presentando un videogioco che si chiama Passage. Il gioco graficamente è qualcosa di molto particolare, forse alcuni giovani videogiocatori abituati alle grafiche di produzioni miliardarie come quelle di cui abbiamo parlato in apertura di questa puntata lo troveranno ingiocabile, dal momento che la grafica è di 100x16 pixel. Stiamo parlando praticamente di un rettangolo che occupa la parte centrale del nostro schermo, tutto il resto è nero, super pixelloso, super pixelloso. Anche la colonna sonora consiste in una canzone abbastanza ripetitiva per quanto molto calzante, composta di pochi azzeccatissimi beep e insomma una realizzazione generale scarna, che fa però, diciamo così, da cornice a una realizzazione dal punto di vista del gameplay veramente meravigliosa e soprattutto che si sposa alla perfezione con il senso del gioco, che non si può capire se non raccontiamo un attimo che cosa si deve fare in questo gioco. Ebbene, il gioco presentato da Roer è un side platformer, cioè praticamente uno di quei giochi in cui c'è un protagonista in genere che va da una parte all'altra dello schermo dovendo attraversare degli ostacoli. Pensate per esempio al primo Super Mario Bros., tanto per capire di cosa stiamo parlando. Qui però non c'è da eliminare nessun nemico, non c'è nessun pericolo, non si fa altro che camminare. E si può camminare basicamente in due direzioni, verso destra, e verso destra si assiste semplicemente a praticamente il disvelamento di nuove ambientazioni, si passa attraverso una serie di ambientazioni diverse, prati verdi, ambientazioni al chiuso, tutte una di fila all'altra in una soluzione di continuità, verso una specie di sfumatura finale che si intravede alla fine di questa striscia che rappresenta, come dicevamo prima, l'area di gioco, che ovviamente mano a mano che avanziamo ci viene sempre più svelata. Oppure si può avanzare verso il basso, dove il paesaggio ovviamente non cambierà, ma si troveranno delle specie di blocchi, sempre più, diciamo così, messi in posizioni complicate e difficili da superare, e ogni tanto all'interno di questi blocchi o nascosti tra questi blocchi ci sono dei tesori. Si può scegliere quindi se esplorare o si può scegliere quindi se andare in profondità e, diciamo così, ricercare queste specie di tesori. Chiaramente si può anche fare una specie di mix dei due movimenti, spostarsi un po' a destra e poi un po' verso il basso e cercare di fare entrambe le cose, una sorta di movimento diagonale verso il basso, verso destra. La cosa che già ci ha fatto, diciamo così, pensare e ci ha, diciamo, avviato la comprensione di che cosa voglia significare questo gioco è stato l'incontrare dopo pochi secondi di gioco una persona che se ne stava lì ferma, ma che se ci si avvicina ci seguirà durante tutto il gioco, che ovviamente pare positivo dal momento che ovviamente fare le cose in due è senz'altro più bello, più stimolante condividere con gli altri, ma allo stesso tempo ovviamente spostare due personaggi che si muovono uno dietro all'altro impedisce il superamento di determinati passaggi tra quei blocchi di cui parlavamo prima e per esempio impedisce quindi l'ottenimento di alcuni di quei tesori a cui abbiamo accennato. E che cosa sia, che cosa significhi passage, lo si capisce dopo praticamente 2-3 dei 5 minuti che questo gioco dura. Quando ci si accorge che il nostro protagonista inizia il suo viaggio in questo mondo chiaramente simbolico dall'estremità sinistra di questa striscia che costituisce l'area di gioco per concluderlo invece all'estremità opposta e dallo scadere dei 5 minuti il nostro sprite si trasforma nell'immagine di una lapide. Il gioco si ferma dopo 5 minuti esatti. Ci dà il punteggio che abbiamo ottenuto o mediante questi spostamenti verso destra o mediante l'ottenimento di queste specie di bonus. E fine. Non solo. Il gioco inizia che il nostro protagonista è piccolo, biondo, giovane. Mano a mano che ci spostiamo e il tempo passa, questi 5 minuti che dura il gioco trascorrono, il nostro protagonista vede i suoi capelli diventare più castani, grigi, bianchi, vede cadere sempre di più i suoi capelli, insomma invecchiare. Pensaci, insomma, è una straordinaria e semplicissima, meravigliosa metafora della vita. La vita è un passaggio, siamo qui solo di passaggio, abbiamo tutti una durata, una scadenza, tesori da scoprire, luoghi da vedere. Vedete voi a cosa volete dedicarvi, come volete spendere il vostro tempo qui. Vedete voi quali possono essere le esperienze a cui vi volete dedicare. Volete esplorare più posti possibili, volete dedicare anima e corpo alla ricerca in profondità di tesori, o comunque per tesori chiaramente ci riferiamo a soddisfazioni lavorative, professionali, di altre cose. La scelta è nostra, la scelta è di tutti. La vita è corta, la vita va sfruttata meglio che si può, e non esiste una maniera unica per vivere la vita, anche questo ci dice il gioco. L'esperienza di vivere, così come l'esperienza di questo giocare, è unica per tutti. È unica per tutti. L'unica cosa che ci accomuna, ovviamente, è l'inizio e la conclusione. L'esperienza di vivere è soggettiva. Chiaramente non possiamo dimenticare chi non ha la possibilità di vivere una vita in maniera completamente libera, per ovviamente motivi sociali, economici o politici. Non possiamo dimenticare le persone povere o che vivono in contesti problematici. Ma diciamo che per chi, come noi, abbiamo avuto la fortuna di nascere in un mondo libero, pieno di possibilità, di scelte, le scelte sono lì, le possibilità, sta a noi decidere come e quali usarle. È solo una questione di tempo, è solo una questione di tempo. PES è già stato un gioco molto discusso all'interno della comunità dei videogiocatori. Intanto in molti rifiutano anche di riconoscerlo come un videogioco vero e proprio, data la brevità dell'esperienza di gioco, la semplicità delle meccaniche. Altri invece ne hanno lodato appunto il fatto di andare oltre questi strumenti, diciamo così, di identificazione per produrre una specie di esperienza, una specie di riflessione intima. Di sicuro, basandosi solo sul dato oggettivo, un valore lo deve avere dal momento che è stato inserito al MoMA, il Museum of Modern Art di New York, all'interno di un'esposizione permanente dei 20, se non ricordiamo male, all'incirca 20 videogiochi che, diciamo così, nella storia appunto di questo medium si sono contraddistinti, se non altro per il fatto di essere eccellenti esempi di come il design, la costruzione del gioco, possa essere al servizio di un'idea. Insomma, come dicevamo prima, vanno bene le produzioni miliardarie che hanno sfornato capolavori blasonatissimi. Non si tratta qui in questa puntata di fare una classifica, diciamo così, sottintendendo che i giochi più poveri e artigianali siano migliori delle grandissime produzioni. Non è così, la qualità è dappertutto. Semplicemente ci dispiace che, appunto, dovuto a il fatto che questi prodotti videoludici girano su forum e siti meno evidenti, meno pubblicizzati, ricevono meno attenzione, quando in realtà offrono esperienze videoludiche di spessore e di livello, per quanto magari brevi come in questo caso. Bene, chiudiamo qui, speriamo di avervi raccontato, di avervi consigliato, di avervi fatto venire la voglia di provare queste due chicche, che sono, lo ripetiamo, completamente gratuite per chi è in possesso di un PC, li può giocare liberamente cercandole su Google, le trova facilmente, e sono entrambe gratuite. Noi siamo stati davvero piacevolmente sorpresi nel giocare questi due videogiochi, speriamo che sia così anche per voi, e arrivederci alla prossima puntata.
Radio Blu e tu vi ha presentato Press Play on People, a cura di Filippo Romagnolo, un programma radiofonico di promozione della cultura videoludica.